nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda.
Puntata 40, benvenuti tra rifiuti.
Sia ben chiaro ai cittadini che drogarsi è da cretini. E se osservate i depravati, li vedrete devastati, avviliti. Il drogato non ha scuse per le sue idee confuse. E non si dia colpa allo Stato. Sono io, il proibizionista, portatore sano di idea giusta. Appartengo ai salvatori, vero difensore dei valori. Niente è mai stato più nocivo del famoso pensiero permissivo. E almeno risparmiatemi lo strazio. Sono io, il proibizionista, portatore sano di idea giusta. Appartengo ai salvatori, vero difensore dei valori. Se vince in me l'idea dello sballo, sai, diventa tutto un gran bordello. Per una sana e vera prevenzione è molto più sicura la prigione. Sai, la legge è molto chiara, ai drogati la galera, li toglie almeno dalla strada, pulizie di primavera. Sono io, il proibizionista, portatore sano di idea giusta. Appartengo ai salvatori, vero difensore dei valori. Sono io, il proibizionista, portatore sano di idea giusta. Appartengo ai salvatori, vero difensore dei valori.
E cominciamo con un articolo breve dell'altro ieri. E si è bloccato WhatsApp per 3 ore. Nessuno ha potuto inviare messaggi, né audio o video. Quindi insomma, panico, tanti disagi, paura. Panico, paura, lavori bloccati, tante cose fermate.
Aggregazione in fumo.
Esatto,
amicizie rovinate,
incontri al bar dai gruppi WhatsApp non riusciti,
incomprensioni.
Però Facebook, proprietaria dell'azienda, ha risolto i problemi. Adesso c'è sicura che WhatsApp è tornata funzionante al 100%.
Potete scriverci quindi a WhatsApp, venite tra rifiuti, per segnalarci.
E poi invece un articolo un po' più delicato, perché inizia così: mia figlia si è bruciata il cervello. A 17 anni ha fumato 5 volte cannabis sintetica, la cosiddetta Spice. E l'articolo, evitano almeno di dire il nome, ma comunque è abbastanza brutto anche per la ragazzina, che magari, nel caso che probabilmente magari una cosa che può anche succedere sul serio, magari diciamo avere dei danni dall'uso di droghe, e comunque non è una cosa piacevole, e vedersi battere in prima pagina con poi un articolo di una pagina intera dove viene descritta come una ragazza col cervello bruciato, non è più il figlio che avevo accanto un attimo prima, è malato, è uno psichiatrico, è una tragedia. se magari era lì lì per tirarsi su con un articolo del genere, mi viene anche da dire a fatica, perché i genitori dicono è iniziato lì il nostro viaggio per l'inferno quando ha iniziato a fumare. In realtà non ha mai fumato cannabis naturale, diciamo, solamente ha fumato 5 volte questa cannabis sintetica, comprata su internet dagli amici in quelle normali serate tra amici, così venivano descritte dalla ragazza, e 5 volte sono bastate, dire, per renderla, dice il padre, per renderla una psicopatica, apatica, potenziale suicida, malinconica, perenne e ansiosa. Altri elenchi di danni irreversibili, gesti illusionisti, preda al suicidio, crisi depressive. Insomma,
si facendo domande anche ai genitori. Cioè.
Sì, mi immagino anche la reazione dei genitori non troppo forse tranquilla, diciamo, riguardo al fatto che, tra l'altro, si viene a dire in questo articolo non viene mai nominata, non viene mai fatto caso al fatto che magari appunto queste droghe qua sono in realtà legali, perché non rientrano nella classifica, nelle liste di sostanze illegali classificate come droga, e quindi si possono acquistare tranquillamente anche su internet. Quindi è un bel danno del proibizionismo questo. Poi ci dispiace per la ragazza nel caso si sia bruciata sul serio al cervello, perché poi magari i genitori esagerano.
Poi anche da capire le preoccupazioni che aveva, da dove venivano, nel senso che comunque anche nell'articolo si parla del fatto che lei era una ragazza normale, studiosa, che studiava fino all'una di notte per svegliarsi alle 6, che forse così normale non è, nel senso.
Esatto, dice, è sempre stata una studentessa modella di un liceo cittadino, sempre si deve studiare tutti i giorni fino all'una di notte e poi di nuovo al mattino, prima di andare a scuola, presto, con un impegno stratosferico, racconta papà.
Forse anche questo è un po' influito in una crisi nervosa, verrebbe da dire, da ignoranti del
qualcosa che non... O comunque porta magari a cercare dello svago, comunque ci chiediamo anche appunto cos'è lo studente modello, chi va bene a scuola o chi passa la vita sui libri o... Qua ci dice chi pensa al suo futuro, che dice fin da bambina voleva fare la dottoressa, un medico, e qua ci viene a dire che forse era il sogno dei genitori, e però ormai con questo appunto cervello bruciato, danni irreversibili, paranoica, tragedia, psichiatrica, malata, non potrà più farlo, quindi
è il modo per affrontare.
Anche questa è una previsione.
I genitori verso la figlia, purtroppo.
Zero allarmismo proprio.
Sembra un po' una condanna, una sentenza già scritta, perché chi lo dice, sì, che esatto, magari non, se c'ha una fase appunto in cui sta male non si riprenda, però.
Beh, è appena successo, nel senso, quindi passati pochi giorni. Vabbè, speriamo che si riprenda questa ragazza e speriamo che i genitori tacciano un po' di più.
A parte che certe crisi a 17 anni, anche senza droghe sintetiche, come si suol dire, sono anche normali.
Sì, non senza è... un classico, soprattutto magari se sei sotto quello studio, stress dai genitori, dai professori, dall'ambiente scolastico.
E comunque questo articolo dell'Arena è un po' da in là a tutta una serie di altri articoli che il giornale, il quotidiano veronese, si premura di pubblicare nei giorni seguenti e anche nei giorni in realtà precedenti, perché comunque la questione, diciamo, dell'emergenza spaccio, dell'emergenza droga tiene banco da mo', e dopo questo episodio, diciamo, portato alla ribalta dall'Arena, si è appunto enfatizzata anche, diciamo, la propaganda, comunque quello che viene scritto dal giornale. Infatti abbiamo questo articolo del 18 gennaio, droga in aula arriva a picco, accordo comune scuola, che parte proprio dall'episodio di questa 17enne che appunto riporta l'articolo, con la droga si è bruciata il cervello, e tutto, diciamo, un po' a dire come è una storia abbastanza che succede appunto, è solo una delle tante storie, testimonianze che altri genitori veronesi potrebbero raccontare. Partendo poi dai dati di dati del CERT, cioè 150 minorenni in cura al CERT dell'US 9, e di cui appunto una trentina dice quelli che, come la ragazza dell'articolo, sono rovinati dai cannabinoidi, che poi vabbè, cannabinoidi
qua
non
fanno
erano,
il gran
in realtà,
mix.
Quindi, infatti, sì, la solita confusione un po' che serve a creare l'emergenza, comunque il mostro drogato, l'emergenza droga, senza poi in realtà una reale informazione di quello che sono le sostanze, loro, diciamo, i loro effetti reali, che possono essere anche dannosi.
Ad esempio questa cannabis che ha fumato la ragazza, il poliziotto Pico, comunque i poliziotti in generale, non potrebbero neanche sequestrarla, non potrebbero fare niente perché appunto perché è regale, quindi questo è un bel controsenso della legge.
E però appunto questo episodio cosa dà il là? Dà il là a aumentare i controlli o comunque a giustificare i controlli nelle scuole. E infatti questo accordo di cui che viene menzionato è un accordo fra il provveditorato, il provveditore è Albino Barresi, e il sindaco di Verona, il comandante della polizia locale Altamura, responsabile del nucleo di polizia giudiziaria della locale Massimo Pennella, la psicologa del punto d'ascolto Giuliana Guadagnini e il responsabile del dipartimento dipendenze di Verona, il dottor Giovanni Serpelloni. Queste sono, diciamo, le figure un po' istituzionali coinvolte in questo accordo per far cosa? Per aumentare i controlli nelle scuole. E verrà steso un calendario con le visite delle unità cinofile negli istituti veronesi, il calendario che immaginiamo non sarà pubblico, però quindi cosa vuol dire? Che saranno dei controlli più serrati, più frequenti nelle scuole con quei cani antidroga, perché adesso c'è appunto cani antidroga che non è della polizia di Stato ma è appunto della polizia locale, questo Pico, che sarà affiancato poi da altri due cani.
Gira con un doblò, l'abbiamo visto.
A quanto pare verrà affiancato da altri due cani, quindi sarà un aumento di questo nucleo apposito della polizia locale, a cui viene dedicato un altro articolo.
Branco antidroga.
Che è un articolo precedente di sabato 11 gennaio. Operazione sicurezza, Pico scova il takeaway della droga. Vabbè, al di là del titolo ovviamente scandalistico, sensazionalistico dell'Arena, che è abbastanza, diciamo, abituati a questi titoli qua. Ma il succo del discorso qual è? Che c'è stato praticamente un rendiconto un po' dei risultati delle attività di controllo del territorio condotta da questo nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale durante il periodo natalizio, e dati che sono ovviamente portati con fierezza dall'assessore alla sicurezza Polato, come appunto anche abbastanza delle giustificazioni un po' dell'operato anche delle forze dell'ordine. Appunto si parla di 158 interventi in centro storico, nei quartieri, in tema di sicurezza e decoro urbano, identificazione di 86 persone arrivate con i pullman internazionali alla stazione, sanzioni amministrative elevate per 12.000 euro complessivi a 7 negozi tra Veronetta e Santa Lucia, controlli a prostitute, a parcheggiatori abusivi e per accattonaggio molesto. Quindi appunto in realtà i reati di cui si parla in realtà sono proprio questi, che di fatto più che reati sono espedienti o comunque modi di campare per gente che non ha lavoro, che non riesce a trovare altri modi di campare, quindi prendersela un po' con i più deboli, verrebbe da dire. Infatti il concetto che viene tirato in ballo dall'articolo è quello del decoro, che di per sé non vuol dire nulla, è un sinonimo di sicurezza, viene usato come sinonimo di sicurezza, ma è un contenitore, qualcuno ha definito una parola valigia, nel senso che ci puoi mettere quello che vuoi dentro. È appunto un'azione a 360 gradi con agenti e uomini in borghese, che ha portato a controlli in che zone? A Veronetta, ad Alto San Nazaro, a Borgo Venezia, al Vallo delle Maddalene, in Borgo Milano, a Golosine, a Santa Lucia, nei parchi cittadini del Bastione e quelli di Santa Teresa e di San Giacomo. Dice Polato che Pico dà grandi risultati, la sua presenza è gradita nei quartieri, poi questo gradimento dei quartieri chissà cosa intende, probabilmente del suo elettorato che lo approva, perché tanta gente che è soggetta ai controlli questa cosa sicuramente non la vede con simpatia. Dice i reati sono in calo, non ci sono, dice, a Verona delle zone rosse, quindi appunto anche questa cosa che è interessante, perché quando serve scompaiono e poi invece quando invece serve di nuovo sbattere in faccia che ci sono delle emergenze, queste zone rosse riappaiono, quindi magari
non... riappaiono anche in puntata, non si sa mai.
Esatto, dovrebbero decidersi un po' cosa è meglio, qual è la verità. Però il punto secondo me più interessante è questo, che al fine dell'articolo clou dei controlli è stato l'intervento di mercoledì, quando la polizia con un blitz in un appartamento in via Umbria ha sequestrato eroina e segnalato alla questura le persone all'interno che la stavano assumendo. Il residente, un marocchino di 39 anni, è stato arrestato e un suo connazionale, ricercato perché fuggito dal centro di rimpatrio di Gradisca di Sonzo, è stato accompagnato in un'altra struttura simile. Quindi appunto questi controlli, che poi di antidroga comunque variamente giustificati, poi alla fine cosa portano? L'identificazione di tanta gente che magari non ha i documenti, o come in questo caso una persona che era fuggita dal CPR di Gradisca di Sonzo, CPR dove qualche giorno fa è stato ucciso uno dei reclusi, parliamo di reclusi perché appunto non sono neanche detenuti, cioè non hanno, stanno scontando una pena, è detenzione amministrativa, che sarebbe stato ucciso, questo è quello che dicono i suoi compagni di prigionia, dalle forze dell'ordine al termine di un pestaggio. E i giornali locali hanno parlato di Trieste, hanno parlato di rissa fra reclusi, ma le
solo inizialmente, però,
solo inizialmente, esatto,
si sono ricreduti anche loro per alcuni,
per, diciamo, le tante testimonianze che venivano da dentro, grazie anche ai solidali che da tempo stanno facendo una mobilitazione contro questo luogo di reclusione. E quindi appunto tutto un po' ritorna, appunto CPR, retate, controlli nei quartieri, militarizzazione, questo è un po' quello che da tempo anche raccontiamo con questo programma.
Che non è l'unico intervento degli instancabili della polizia locale, ovviamente della settimana scorsa c'è stato un altro intervento in Borgo Venezia che la stessa Arena definisce rocambolesco. Un sessantenne teneva la droga della madre, si legge dal sottotitolo, anziana, e dava appuntamento al parcheggio di via Pisano. Ovviamente Polato ringrazia le segnalazioni dei cittadini e dei genitori. Beh, a metà articolo, vabbè, giusto per capire un attimo cosa è successo, si dice che il nucleo di giudiziaria ha scelto 6 agenti tra i più giovani che in borghese hanno iniziato a frequentare il bar di una piazza in via Pisano. Giorno dopo giorno questo signore è stato osservato, finché venerdì è scattato il blitz mentre l'uomo stava spacciando, si dice, nel parcheggio vicino al bar. Gli agenti guidati da Massimo Pennella si sono avvicinati, non appena identificatisi è scoppiato un parapiglia e ragazzini hanno tentato di fuggire anche ribellandosi ai vigili e aggredendoli. C'è ovviamente la dichiarazione di Polato, che è la solita roba agghiacciante del ringraziamento ai cittadini, che dice: con loro abbiamo un rapporto consolidato e con questi interventi capiscono che siamo presenti sul territorio. Eliminiamo così le preoccupazioni di molte famiglie e continueremo a lavorare per fermare i venditori di morte che agiscono sui più deboli come i giovani. Che io suggerirei, cioè ci sono due robe che suggerirei: intanto che non si eliminano preoccupazioni ma si potenziano, grazie al fatto che si sottomettono all'attività della polizia invece di capire un attimo meglio qual è questa questione della droga e magari affrontarla con la gente. E i giovani come categoria più debole, mi verrebbe un attimo da dubitare di questa cosa, visto che in realtà sono piuttosto i più ostinati e quelli che hanno più voglia di sperimentare qualcosa. Quelli più assonnati secondo me sono quelli un po' più di alta età. Ma c'è anche l'intervento del comandante Altamura, che nonostante non ci fosse stato sul posto ha delle bellissime parole che vorrei andare a riprendere nell'articolo a fianco. I minorenni che stavano per acquistare la droga da questo signore hanno risposto con violenza al blitz, bla bla bla, tra loro uno di 15 anni, si dice, che era il più agguerrito. Sull'aggressione agli agenti interviene appunto questo Altamura, che dice che dei minori mettano le mani addosso a un agente aggredendolo e graffiandolo non è accettabile. Devono rispondere in tutte le sedi. Servirebbe loro un giorno di galera per capire che la divisa è sacra e non si tocca e che non si può reagire alle forze dell'ordine. Appunto, questo qua è la...
Purtroppo ce lo fanno anche capire nel corso della nostra vita.
Ma se la divisa è sacra, magari potrebbero mettere una bella teca, appenderla via, tenerla lì in adorazione, metterci un fiorellino, qualcosa, insomma.
Esatto, una pregherina la domenica e il resto della settimana.
Cioè, purtroppo le divise girano e fanno cose, appunto, e spesso anche, appunto, fra l'altro, noi leggiamo degli articoli di giornale, ma però bisogna sempre tenere presente che i giornali sono anche da prendere con le pinze quando parlano di aggressione alle forze dell'ordine, perché spesso un episodio che può essere anche una semplice, come dire, un chiarimento, comunque qualcuno che si mette in mezzo fra a un fermo diventa automaticamente una resistenza, comunque anche è facile che vengano equivocate le cose e venga presentata in realtà così come non è. Quello che sappiamo è che ci sono tanti tanti controlli, il comportamento delle forze dell'ordine non sempre è quello che, diciamo, la legge prevede, se vogliamo tenere presente una legge, diciamo, come punto di riferimento.
E è bastato così poco e sono già tornate le zone rosse, perché l'arena del 13 gennaio titola, fa proprio un bel paginone intero della sezione che riguarda Verona, e il titolo è Porta Vescovo, stazione nel degrado. Devastazioni notturne, insulti e minaccia personale utenti, dipendenti FS stanchi di lavorare in condizioni di pericolo. E comincia così. Questa volta probabilmente durante una rissa più accesa del solito è stato persino spaccato uno dei vetri delle porte d'ingresso alla sala in cui attendono i treni. Riparato ieri pomeriggio da una lastra di plexiglass, ma il degrado nella stazione di Porta Vescovo è ormai un elemento caratterizzante del luogo. E a questo punto perché toglierlo? È caratterizzante.
Beh, io mi ricordo che non troppe puntate fa si era letto un articolo dove addirittura c'era qualche giornalista dell'Arena che era andato a chiedere ai residenti di vicino e anche alla barista dicendo: ma questo qua è il luogo di degrado, è proprio quasi a confermare. E la gente non, cioè, non glielo dice, anzi gli diceva no, è no, tutto qua, tranquillo.
Ci abita, casa mia, sì.
Non c'è niente, è una zona tranquilla, non c'è... E invece niente, ritorna fuori come una roba.
I giornalisti sono in grado di fare anche questo.
Anche
infatti,
se alcuni eventi spiacevoli magari a volte accadono, come purtroppo
chiaramente
il
come
ragazzo morto il ragazzo per il freddo proprio lì.
Quindi il degrado è questo: la gente che beve le birre sulla panchina e non lasciare morire di freddo un senza tetto. Poi continua comunque che da un paio d'anni la presenza di bande di nordafricani che bivaccano giorno e notte vicino ai binari è un problema e crea tensione, che cominciano subito. Prima riga, le bande di nordafricani.
Bande, come poi quando si parla di magari di non nordafricani, diciamo magari di ragazzi italiani, si parla di gruppo di ragazzi.
Esatto. Infatti dopo ci arriva, guarda.
Diventano bande.
Diciamolo subito, alla fine dell'articolo lo dicono, che è vissuto di notte non solo dai senza tetto, ma anche da ragazzini che sfuggono al controllo degli adulti rischiando di farsi male. Questo è il cambio.
Perché gli adulti devono sempre controllare i loro figli tutto il giorno.
E poi dare per scontato
24 ore su 24. Porco.
Poi anche in realtà non vuol dire niente. Cioè, ragazzini, non si dice l'età. Non si dice l'età. Cosa vuol dire? C'è un bambino di 5 anni che bivacca. Cioè,
ma la buttano lì perché lì vogliono riqualificare tutto, vogliono dare la pulita. Quindi lo dice, cioè, ragazzini senza il controllo degli adulti che rischiano di farsi male. Nel senso, cammini per strada, ti investi una macchina e muori. Però non era questo il punto. E infatti poi dicono addirittura in questo articolone, fanno anche il passaggio, perché parlano di queste bande di nordafricani che si ubriacano e quindi diventano molesti, fanno risse, fanno paura alla gente. E poi dicono: in passato c'erano dei tossicodipendenti che si appartavano, erano quasi invisibili per i passeggeri. A modo di dire che almeno i tossici non se ne accorgeva nessuno che c'erano.
Dei nordafricani.
Sì, erano quasi invisibili per i passeggeri. Ora invece abbiamo a che fare con gente che beve in continuazione e diventa minacciosa e pericolosa. Cioè,
perché essere molesti bevendo è tipico dei nordafricani.
Eh sì, cioè, d'altronde a Verona, in Veneto a Verona, la prima cosa che viene in mente è: mamma mia, sti nordafricani che si ubriacano tutti i giorni, maledetti.
Io non sono razzista, ma i nordafricani non li voglio vedere.
Bevessero il Valpolicella dell'Amarone, invece neanche, bevono le birre, male. Per fortuna hanno riaperto il Buso del Gatto, il passaggio pedonale che unisce la stazione a Porto San Pancrazio, concludono i lavoratori. Il sottopasso ci faceva paura persino da ragazzini, la sensazione di incappare in incontri spiacevoli è perenne. E infatti non l'ho capito questo passaggio, cioè per fortuna hanno riaperto il Buso del Gatto, ma noi abbiamo una paura schifosa di quel sottopassaggio. Allora perché per fortuna? Non ci passi lo stesso. E poi Polato che se ne lava le mani, che dice che la sicurezza è questione della questura, se ne devono occupare lui.
Ringraziamo i cittadini. Ah no, scusa, ho sbagliato. Esatto.
Allora, assessore alla sicurezza, chi è che si deve occupare di questa situazione? Ah, per la sicurezza parlate con la questura. E Polato se la svigna.
Quando gli fa comodo, cioè quando viene quando viene sgamato qualcuno, lui c'entra con la sicurezza. Quando invece c'è un
problema, allora problema. Assessore a chi? Assessore a cosa? Boh, non lo so, sono qua, lavoro, ogni tanto mi pagano. E niente, l'articolo si conclude parlando degli ultimi appunto vicende, cioè purtroppo del senza tetto che è morto per il freddo, del prima, cioè di un'altra persona che si era rischiato di morire dissanguata perché lavandosi nel bagno della stazione si era rotto il lavabo e si era squarciato.
Era in quell'articolo era lì quello, che chiedevano di com'era la stazione e dicevano che quella zona lì a livello di degrado, così per degrado si intende ovviamente quello che si intende comunemente, cioè gli stessi residenti non riuscivano a tirar fuori le parole che tira fuori in questo articolo l'Arena, che è una roba un po'...
Sì, è un'apocalisse, per l'Arena è l'apocalisse. Poi citano anche la storia di questa ragazzina che provando a farsi un selfie sopra un treno ha toccato i fili e quindi è caduto. E lì non è che è il degrado, cioè questa qui voleva farsi un selfie sopra il treno, si è arrampicata ha fatto la stronzata.
Mancava, cioè, il controllo degli adulti.
Questo è un altro tipo di degrado.
Sì, diciamo, è un altro tipo di degrado. E comunque, sottolineiamo la delicatezza dell'arena, che dopo aver detto che purtroppo è morto anche un ragazzo poche settimane fa, parla del lieto fine. E ancora lì, no, e dov'è? Ma anche una nota positiva: i ragazzi di Veronetta Amica, che a luglio hanno ripulito e adottato il sottopassaggio della porta. Quindi
adotta un sottopassaggio.
Adottato. Sì, adottato. Sì, è adottato. Adottato il sottopassaggio.
E comunque c'è da dire che questo leitmotiv che sta partendo un po' su Borgo Venezia, Portavesco, come da riqualificare, che è partito anche un po' dopo con quell'articolo che abbiamo letto su spacciatore, presunto spacciatore arrestato a Borgo Venezia, con i ragazzini che avrebbero aggredito le forze dell'ordine. Già in quel giornale lì c'era un altro articolo nella pagina a fianco con scritto Portavesco da riqualificare come snodo sviario per la città. E c'è da dire che appunto si parlava senz'altro dell'iniziativa di Battiti, del solito Baciga, che rilanciava Quartiere Sicuro, quindi questo accordo fra il comune e la prefettura e le forze dell'ordine, per creare una rete, diciamo, di informatori, chiamiamoli così, cioè di persone che sono in un canale diretto con le forze dell'ordine per segnalare comportamenti sospetti delle persone che dovrebbero essere formate, quindi dalla polizia locale, dalla polizia di Stato, per essere, l'articolo avevamo letto tempo fa anche, delle antenne sul territorio delle forze dell'ordine. Al di là di questo articolo, di questa posizione di Bacica, che la conoscevamo già, è interessante quello che ha dichiarato, quello che dovrebbe essere l'opposizione, comunque l'alternativa, no? La sinistra, la destra appunto chiede sicurezza, la sinistra cosa fa? Chiede riqualificazione e sicurezza. Cioè, le parole della consigliera regionale Orietta Salemi: la situazione di Portavescovo è sotto gli occhi, punto. Infatti, sotto gli occhi di chi? Dovrebbe essere scritto gli occhi di tutti, ma vabbè, questa parte si è persa. D'obbligo che il comune abbia fatto le dovute segnalazioni alla questura, come la pulizia quotidiana da parte di Amia, cioè quelli che buttano via i giacigli senza tetto, in pratica. Ma non basta, lo ripetiamo da anni, serve un progetto di riqualificazione che faccia tornare vive e decorose, anche qui torna il concetto di decoro, la stazione in intera area, conclude Salemi. La responsabilità spetta comune e regione, che devono collaborare con le ferrovie per valorizzare il secondo scalo della città. Quindi appunto destra e sinistra sono tutti d'accordo, Portavescovo va riqualificata.
Sì, e come sappiamo l'arredo urbano va sempre a braccetto con la questione sicurezza. Infatti in questo caso è stata un'operazione sicurezza da parte dell'assessore all'arredo urbano, abbastanza ridicola in realtà, perché ci sono state delle liti di notte in via Carotto, il parchetto appena fuori da Portavescovo, dove c'erano quattro panchine, e lì c'erano state una lite, e dicono che ce ne sono state tante in questo tempo, e quindi hanno spostato le panchine, però le hanno spostate di qualche metro più in là, quindi non si capisce bene che senso abbia, però vabbè. No.
Perché dicono che aveva funzionato in un'altra zona.
Nella provincia.
Nella provincia, non so, non mi ricordo dove adesso, perché l'avevo letto qualche giorno fa. Non aveva funzionato, e quindi aveva un metodo che funziona: spostare di 50 metri le panchine, delocalizzare.
Okay. Che alla fine è quello che fa la riqualificazione, che alla fine è spostare la gente, spostare comunque, esatto, la realtà da qualche parte, sì, fuori dove non la vediamo, no?
Riarredare.
Riarredo urbano.
Coraggio voi là dentro! Venite fuori con le mani in alto!
Sì, le mani verso il cielo!
Guarda questa mia esibizione, amico.
Sì, prudente.
Lo sbirro mi punta, disturba le mie passeggiate. Lo sbirro si incanta, lui certe cose non le sa. Sbirro si allarga, comunque lui deve mangiare. Chi sotto controllo e chi il controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba e i soldi girano di qua e di là. La 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 la.
Eh.
Lo sbirro si imbianca finché finisce ad imbiancare. Lo sbirro si incarica di farci la carica. Lo sbirro è uno sbirro, lo sbirro deve controllare. Chi sotto controllo e chi controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba e i soldi girano di qua e di là. La 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 la
E ancora parliamo di polizia perché
siamo noiosi.
Perché siamo noiosi, ma sono noiosi i giornali che ci tocca leggere e sempre una buona parte delle pagine dedicata a loro, purtroppo. E cos'è questo articolo? L'impegno di Gabrielli, due punti, più poliziotti. Chi è Gabrielli?
L'arcangelo Gabrielli.
Gabrielli non è proprio un arcangelo, è il capo massimo degli sbirri d'Italia, il
master chef.
Il mastro capo. E cosa ha detto questo mastro capo? Ha ascoltato le richieste di Federico Sboarina e ha detto sì, voi avrete più poliziotti, perché Verona, l'abbiamo già parlato più volte, vuole essere riconosciuta come città metropolitana, vuole diventare capoluogo del Veneto, capitale del mondo, e vuole più sbirri. E dice Gabrielli assicura arriveranno altri 70 poliziotti per arrivare a 500 per una questura che
ci
sale,
fa tonda.
Sì, per una questura che sale in fascia A, la più alta. Verona fa dunque il salto.
Verona va in Serie A, ma solo per la questura.
Non c'è il sovrappopolamento della questura? A un certo punto che sono tipo in 5 per stanza ed è illegale.
Ma tanto li mettono in giro, quindi.
Ah beh,
sì, sono delle case di solito, se non se le trovano da soli.
L'affitto,
tipo quella che sono rimasti al freddo l'ultima
ma non pagano, hai capito? Cioè, lì non pagano.
Vabbè, comunque, insomma, sono tutti molto contenti per questi nuovi arrivi di nuovi poliziotti che potranno dare un'ulteriore conferma che Verona necessita il riconoscimento di città metropolitana.
E cioè, ma in che senso? Che una certa, con un certo numero di poliziotti, uno dice oh, non ci siamo più dentro, qua bisogna essere metropolitana.
Sì, perché dicono cazzo, con gli abitanti ci siamo, con gli sbirri ci siamo, con le attività imprenditoriali, qua dicono economiche, ci siamo, per gli eventi tipo l'arena alla fine basta, numero di presenze, turismo, ci siamo metropolitani. Per ora in realtà solo a livello di abitanti e di sbirri. E poi comunque cosa vuol dire, cioè, chi è che decide cioè, cosa sta lì la differenza tra 50-70 sbirri o 50-60 abitanti? È una roba abbastanza,
cioè, un poliziotto per abitante praticamente, certo, tra l'altro
chi se ne frega, anche ci viene da dire. E comunque vabbè, la sicurezza è anche per me un tema prioritario, dice Sboarina, che non voleva sfigurare con Gabrielli. E a breve avremo più volanti sulle strade della nostra città. E così conclude l'articolo, perché non ce ne sono abbastanza.
E chiudiamo questo max insert sulla polizia con un altro aggiornamento rispetto alla questione del taser. Via libera la pistola taser per tutte le forze dell'ordine. Si è conclusa la fase di sperimentazione in cui è stata usata 30 volte in 12 città. Salvini era ora, divisi i sindacati in che senso? Che praticamente dei 4 sindacati che vengono menzionati
due, il SIULP e il SAP sono favorevoli, cioè dicono bella storia, finalmente era ora. Gli altri due, il COISP e il SILP CGL, dicono ni, cioè o meglio dicono va bene, però il COISP dice c'è il rischio che gli agenti praticamente vengano incriminati per eventuali abusi, comunque se... Cioè, il SIP CGL in realtà è proprio... Cioè, in realtà è abbastanza...
Non rischio abusi, rischio che vengano incriminati per...
Esatto, vabbè. Perché effettivamente il sindacato di polizia pensa a quello, cioè nel senso ai propri iscritti, alla propria loro sicurezza dei propri iscritti, al proprio orticello, e il SIP CGL forse è più vergognoso di tutti, che dovrebbe essere quello più a sinistra. Cosa dice? Dice, se ci scappa il morto, poi magari la gente viene anche incriminato.
Ma pensa
quindi,
a
appunto,
te.
Perché dice... Non c'è, serve un parere positivo degli enti sanitari che non sia letale. Quindi comunque diciamo anche i giornali devono ammetterlo ormai che il taser è un'arma potenzialmente letale. Infatti viene anche riferito, c'è una questo articolo è in due parti, è del Corriere della Sera, c'è un domande e risposte sul taser che spiega anche proprio un po' tutte quelle cose che vengono dette anche diciamo dai siti di controinformazione, diciamo, però vengono, in questo caso fa anche un po' impressione leggere sul giornale, tipo anche il fatto che il nome Taser viene da una pubblicazione per ragazzi del periodo coloniale, un testo dice accusato di razzismo, quindi appunto anche dal nome il Taser comunque non viene, non marca bene, comunque viene da il periodo più oscuro, se vogliamo, della storia europea, quello delle colonie. E praticamente poi si dice appunto può essere utilizzato in ordine pubblico, no, per il momento. Quindi manifestazione non può essere usato, come anche lo spray, al momento non è autorizzato. Viene utilizzato per cosa? Per il contenimento di persone in stato di agitazione, quindi di fatto poi persone con problemi psichiatrici o presunti problemi psichiatrici.
O volendo di fatto chiunque possa reagire in un...
E poi
condiscendente, diciamo, un
ferro. Esatto, potenzialmente può essere usato. Perché cosa sarebbe? L'avevamo già spiegato. È un sostituto della pistola, praticamente, il taser. Quindi appunto per non usare... la pistola, tu usi il taser, però il taser è potenzialmente letale, quindi di fatto non è che diminuisca il pericolo per il fermato. Il taser è soprattutto dissuasivo, infatti dovrebbe essere soprattutto dissuasivo, infatti anche in questi casi che sono stati utilizzati nel periodo di sperimentazione in Italia, la maggior parte dei casi sono riportati, almeno sono, appunto si parla di arco elettrico, cioè appunto delle scariche che sono visibili o comunque è stato sfoderato per dissuadere da atteggiamenti diciamo, di aggressione, comunque per rendere più docile il fermato. Il problema poi è che avevamo anche forse menzionato, almeno in un caso non pare sia stato anche sia persa la memoria, quindi perché ci sono delle memorie in questi apparecchi elettronici, però se perdi la memoria l'utilizzo può essere anche indiscriminato senza diciamo traccia. E poi l'ultima domanda è vero che l'ONU ha classificato la pistola elettrica come strumento di tortura? E la risposta è sì, in particolare il modello X 26, che in teoria dovrebbe essere quello usato in Italia, che è X2, quindi siamo là. E dice appunto Amnesty International ha sottolineato come prima di mettere a disposizione della polizia questo tipo di armi andrebbe effettuato uno studio sui rischi per la salute. E negli USA e in Canada i morti direttamente e indirettamente collegati all'uso del taser sarebbero oltre 1000, il 90% dei quali persone disarmate, quindi anche questo rispetto alle situazioni di pericolo per gli agenti in realtà è un'arma che si presta all'utilizzo indiscriminato.
我迷了路，请你帮忙。
E veniamo con una storia curiosa quantomeno per Verona, perché Verona concede la cittadinanza onoraria a Liliana Segre in quanto sopravvissuta dalla Shoah. E il documento sostenuto da tutte le rappresentanze politiche presenti in aula riconosce l'importante onorificenza cittadina alla senatrice Segre per la sua opera di testimonianza e mantenimento della memoria della Shoah, di cui fu quasi vittima, perché è sopravvissuta. Inoltre, come richiesto dal consigliere di Battiti, Paola Bressan, anche per l'impegno per i diritti umani e come rappresentante di tutti i deportati nei campi di concentramento. E è interessante un po' questo articoletto, perché alla fine riescono a parlare di Shoah, gli errori della Shoah, non nominare mai la dittatura nazifascista. Non viene nominata, sembra che sia un fatto la Shoah che è successo lì, senza che sia contestualizzato, se non scrivere che nel 1944 è riuscita a scampare ed è stata tra i 25 bambini che è riuscita a sopravvivere ad Auschwitz, dove era stata deportata con suo padre. Ecco, fa impressione il fatto che Verona, una città con un sindaco come Sboarina, con una storia di discriminazione, razzismo e fascismo come questa, si pari
i legamenti anche della Shoah,
sì,
più spesso e volentieri.
Sì, e faccia questa lavata di mani, questa bella faccia, concedendo la cittadinanza onoraria alla Segre, quando
sì, anche nel momento
la vita era effettiva, la gente...
Anche nel momento in cui poi, per esempio, è il comune di Verona che non dà la concessione alle sale pubbliche per un convegno sulle foibe, sulla questione del confine orientale, fatto da uno storico inviso alla destra fascista, e quindi appunto non gli viene dato lo spazio. Però questa svolta un po' antisemita del comune di Verona, perché appunto questa mozione era fatta da Bertucco,
esatto,
sinistra in
sì,
comune, però è stata avallata da tutti, anche da Battiti praticamente. E da cosa probabilmente prende le mosse? Dal fatto che c'è anche un cambiamento a livello nazionale della Lega, di comunque di Salvini, che appunto si è dichiarato nemico di chi è contro Israele. E il significato ultimo viene anche, secondo me, abbastanza spiegato bene dall'articolo del Corriere della Sera di venerdì 17 gennaio, che inizia con: l'antisemitismo deve coincidere con l'antisionismo, Gerusalemme deve essere la capitale di Israele, alcune forme di boicottaggio dei prodotti israeliani devono essere messe fuori legge. Matteo Salvini ribadisce posizioni che piaceranno certamente al governo israeliano, con lo sguardo fisso su Washington e su Donald Trump, perché è stato un convegno organizzato dalla Lega sulle nuove forme dell'antisemitismo, a cui è stata invitata anche Liliana Segre, che ha rifiutato, in polemica con la Lega di Salvini, i suoi collegamenti con i gruppi fascisti. Però questo convegno di fatto ha rilanciato un po', c'era presente anche l'ex ambasciatore israeliano all'ONU Gold, che ha dichiarato: quando qualcuno ci tende la mano è giusto collaborare. Gli hanno chiesto anche appunto lei cosa ne pensa delle politiche della Lega, non pensa che l'antisemitismo debba essere comunque, la lotta all'antisemitismo deve essere collegata alla lotta al razzismo, così. Lui ha risposto in maniera pilatesca: non voglio essere annegato in politica interna italiana, non ho dubbi sulla sincerità di Salvini sul convegno, perché alla fine poi quello che gli interessava a lui era il fatto del riconoscimento comunque dello Stato israeliano, della politica israeliana, che invece appunto purtroppo è una politica anche razzista verso appunto la popolazione palestinese, verso la popolazione araba. E questa svolta, diciamo, ricorda un po' quella che fece al tempo Fini, quando era capo dell'Alleanza Nazionale, che appunto andò in visita a Israele e riconobbe i crimini del fascismo rispetto alla popolazione israelita, comunque rispetto agli ebrei. E questo cambio forse è un po' qualcosa di simile, nel senso che comunque non fa sicuramente venir meno gli umori razzisti della Lega, ma semplicemente si colloca su un piano di appunto filosionismo, comunque appoggio all'idea di uno Stato israeliano e allo Stato di Israele, quindi anche tutta una serie di rapporti internazionali con appunto gli Stati Uniti. Infatti la notizia di qualche giorno fa che Salvini ha detto: se verrò eletto riconoscerò Gerusalemme capitale di Israele, che è quello che non aveva neanche usato Trump, spostando semplicemente l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Quindi appunto questa cosa un po' ritorna. Curioso fra l'altro che in questo articolo ci sia anche uno specchietto su migranti e fototrappola, scoppia la polemica sul fatto che Fedriga, il governatore leghista del Friuli di Venezia Giulia, appunto non si capisce se ha proposto, comunque sì, pare che abbia proposto queste trappole fotografiche anti-immigrati, quindi appunto come gli animali, diciamo, trattati. Quindi questo ci fa riflettere anche sull'antirazzismo della Lega Nord, che potrà essere forse antisionista, ma non sarà sicuramente antirazzista.
E tra l'altro penso che è sempre in questo contesto che Salvini ha detto pure che l'antisemitismo in Italia è colpa degli immigrati musulmani che sono arrivati. Così.
Quindi unendo un po' tutte e due.
Unendo
le cose.
Tutto, la buttata, una frase che mischia tutto così. E sempre continuando su questo discorso, passando dalla cittadinanza onoraria alla Segre, cosa succede in provincia di Verona? Arsenale e cimeli nazisti in casa di un agricoltore. tre fucili, tra fucili e pistole regolari, ne avevano denunciati 38, ne aveva denunciati 38, ma aveva 1383 proiettili, 12 kg di polvere da sparo, in garage divisa dell'esercito tedesco ai tempi di Hitler. E cioè originali, nel senso, cioè, se le andate a cercare. E cos'è successo? Allora, che lui proprio aveva denunciato le sue armi e che gli venissero a controllare che c'aveva le armi che aveva dichiarato, e nel momento in cui vanno a controllare, in verità dopo una segnalazione di alcuni vicini che avevano visto un po' di cimeli nazisti in giardino, avevano visto qualche svastica, ha detto, bah, chissà. E questi sono arrivati lì, hanno guardato le armi che c'aveva, ok, 38 armi erano sue, 330 munizioni che doveva avere, e invece poi ne hanno trovate altre 300, altre 300, altre 300, ne hanno trovate 1400 di proiettili. Hanno trovato centinaia di metri di micce, cioè di micce da uso militare, e hanno trovato un sacco di polvere da sparo, caricatori, 12 caricatori pieni, illegali, proiettili più grandi, baionette, 14 baionette, due macete, una spada, 21 pugnali e 2-3 divise dell'SS, cimeli, un sacco di cimeli nazisti. E poi l'arena si esprime in tutta la sua, non saprei come definire, M.C, perché non mettiamolo il nome e il cognome di questo, mettiamo il nome e il cognome di un tossico per strada, ma non mettiamolo il nome e il cognome di questa merda, è un uomo massiccio che colleziona di tutto, che ha una passione per i cimeli, ma la mania di collezionare armi e munizioni è andata oltre all'ecito.
Un accumulatore compulsivo.
In che senso massiccio?
È un uomo massiccio, te lo umanizzano, no? Vedi questo omone che dice, no, ma io non colleziono i francobolli, mi piacciono le armi, le bombe, i nazisti.
Erano di mio nonno, non le volevo buttare via.
E riescono così a fare queste cose. Comunque sì, è questa la vicenda. Aveva 84 anni ed è morto la settimana scorsa. Chi è?
Il massiccio.
No, Giampaolo Pansa, va bene lo stesso.
Che è la pancia.
Sì, se è massiccio. E invece il buon Pansa, il buon. È morto. Scrittore, polemista, revisionista, infamello.
Ricordiamo così, diciamo.
Ricordiamolo così, esatto.
E per la rubrica Necrologi di Benvenuti tra i rifiuti è l'anniversario della morte di chi? Di Bettino Craxi, che adesso viene un po' rivalutato come appunto è stato uno statista, appunto sono andati tutti a trovarlo, a quanto pare, un po'
pellegrinaggio politici, addirittura dico.
Pellegrinaggio ad Hammamet, quindi Madonna. Teatro un po' anche dei suoi affari in quelle zone. E dove era fuggito per non essere catturato dalla giustizia italiana, e invece adesso si dice no, ma alla fine bisogna recuperare un po' tutto della storia della sinistra italiana, socialista, riformista, il PD ha sbagliato perché non sono andati come partito, c'è andato qualcuno a titolo personale, eccetera eccetera, e noi invece lo ricordiamo con una canzone. Avete colto l'allusione? Se l'avete colta, beh, avete sbagliato, perché il brano non era questo. Purtroppo non si vuole, ci sono stati censurati, nostro malgrado, non ci lasciano mettere il brano su Bettino Craxi. Sarà per un altro anniversario della morte di questo grande statista ladro.
E passiamo alla pagina delle proteste, salutando Craxi alle spalle. Allora, passiamo alla pagina delle proteste. Ci sono ben due proteste sulla pagina dell'Arena di domenica. Comitati in Viale Piave, c'è preoccupazione per il possibile affitto dell'area per 2 anni a una ditta di logistica per il trasporto di materiali pesanti. Te pensa quanto sono sul pezzo i cittadini. Nei mesi scorsi, tramite il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, si legge sull'articolo, è emerso che Merci Italia Logistics, società delle ferrovie, ha pubblicato un bando per affittare per 2 anni un'area dello scalo di circa 60.000 metri quadri per il trasporto pesante di materiale siderurgico. La radio si è decimata. L'iniziativa della Merci Italia, questo è questo che parla, sono i cittadini in protesta. L'iniziativa della Merci Italia, su cui Palazzo Barbieri non risulta aver espresso nulla e su cui non ci dà risposte e nemmeno prende posizione, contrasta con le recenti dichiarazioni del primo cittadino Federico Sboarina, che in occasione dell'annuncio del sottopasto per collegare Stradone Santa Lucia a Piazzale Guardini ha assicurato che il progetto del Central Park va avanti al galoppo. Probabilmente si riferiva a Fiera Cavalli. Se le attività di logistica saranno garantite per 2 anni, significa che per almeno altrettanto tempo non si potranno avviare i lavori per il parco, dicono, che diventerà quindi argomento delle prossime elezioni comunali del 2022 con nuove promesse, te pensa. Vabbè, le solite preoccupazioni sono il PM10 nell'aria, i veicoli che girano, che un tir equivale a 60 veicoli. Probabilmente non si accorgono che non sono gli stessi tir che poi servono per la spesa e tutto quello che fanno quotidianamente questi cittadini, anche tra gli scaffali bio. E quindi arriviamo all'ultima affermazione di Valdegamberi, addirittura che esce un attimo dicendo: sono questi i veri problemi che riguardano l'ambiente, perché Valdegamberi è stato ovviamente al presidio, sono questi i veri problemi che riguardano l'ambiente e la qualità dell'aria. Serve a gran poco bloccare gli Euro 3 e gli Euro 4, penalizzando magari pensionati o gente in difficoltà economica. Vabbè, la questione quindi è bloccare i tir e soprattutto quello che viene proposto è limitarli tutti al quadrante Europa, che invece è una zona tranquillamente inquinabile. La seconda protesta invece è forse un po' peggio, sulla questione del filobus. Ovviamente la protesta riguarda i cantieri. Alla fine quello che dà fastidio del filobus sono i cantieri. Cioè, non ce la fanno più. Ci sta. Però nel momento in cui si tratta di una protesta, che secondo me è una questione quasi di fate il cazzo che vi pare, basta che non intralciate i miei affari, perché alla fine si tratta di quello. Però vabbè, andiamo a leggere, non facciamoci già un'idea, andiamo a leggere. Cantieri deserti, voci poco rassicuranti su presunti rallentamenti nei finanziamenti da Roma e un calo del giro di clientela nei negozi rionali che si affacciano sul futuro percorso del filobus di oltre il 30%, il 30% di cali. E poi code e lunghi giri per tornare a casa in auto causati dalle inevitabili deviazioni imposte dai cantieri. È quanto basta, si legge ancora, per vedere spuntare sulle transenne che proteggono le aree di intervento in via Palladio, o Palladio, non so, i primi striscioni di contestazione, sintomatici di un'insofferenza che cresce. L'insofferenza principale qual è? Lo dice il titolare della Fioreria Primavera. E chi ci dice, afferma, che la clientela ora scoraggiata poi tornerà nelle nostre botteghe. Questo qua è il problema principale. e dicono anche, fanno anche un esempio: Madonna di Campagna, dove è partito il primo cantiere, su 10 negozianti interpellati la metà sta cercando di vendere o chiudere perché non riesce più a sostenere le spese. Il fenomeno inizia a verificarsi allo stadio. Vabbè, faceva l'esempio giusto per, perché è comparso questo striscione che ho scritto: siamo stufi di questi cantieri, verde su bianco. Tra l'altro vabbè, secondo me bisognerebbe un attimo approfondire un attimo di più questa cosa qua, perché il Philip si sta anche di essere contro una certa iniziativa del genere, perché per il tipo di scelta, per il mezzo che è, per i soldi che girano, i veri interessi che ci sono dietro, che sono ovviamente lontani dagli interessi
della mobilità,
esatto, della facilità a muoversi in città o comunque di un ipotetico bene qualunque. Solo che secondo me sono un po' limitati al fatto che, cioè, tipo anche in via, l'avevamo letto anche tempo fa, in via San Paolo i negozianti Veronetta così si lamentavano perché alla fine gli facevano fuori l'attività.
Sì, funziona sempre così, che se magari il cantiere era 5 vie più in là, chi se ne frega del filobus.
Manca forse il fatto, quella roba in più, che ok, la mia attività viene, però, cioè, oltre a quello, oltre al mio giardino, oltre al mio orticello.
Sì, perché viene fatto, da chi viene finanziato, di chi sono le aziende che poi effettueranno questi lavori.
Esatto.
Anche il 5G, tra l'altro, molto collegato al discorso del Filobus, perché in realtà i due lavori pare che sono quasi
correlati, sì, sovrapposti a quelli del 5G.
Cioè, finché se ne fa uno, nel frattempo si fa anche quell'altro, quindi i cantieri sono diventati un cantiere doppio, un double. 5G più filovia.
Però non è questione da trattare probabilmente nella pagina delle proteste dell'arena.
Beh, vabbè, dai. E siamo a un paio di articoletti veloci, anche perché fondamentalmente sono lo stesso articolo, ma fatto uno il 14 gennaio e uno il 15 gennaio. Il 14 gennaio l'arena dice: tra cinghiali a spasso sulla tangenziale est, un pericolo per le auto.
E finalmente, perché era da un sacco che l'arena non ci parlava di cinghiali, era sceriffato.
Qualcuno ci aveva chiesto come stavano i cinghiali selvatici.
Sentivamo la mancanza e sono arrivati subito, violenti, due pagine, anche grossi, articoli grandi, titoloni, non so.
Grandi come dei cinghiali.
Sarà addirittura 35 questo qua di Times New Roman sul computer, veramente importante. E nel primo articolo, quello del 14, parlano dei pericoli sulla strada dei cinghiali, cioè... Cosa dicono? Sì, sì a cosa? Anche l'impatto di un'automobile o peggio ancora uno scooter con un cinghiale è da evitare. Sì, conferma il comandante della polizia. Grazie. Urtare un cinghiale può mandare un'auto fuori strada. Certo. Nel senso, questo è proprio scritto così.
Che poi la fotografia è un po' a rischio Photoshop. Comunque.
Sì, sembra un fotomontaggio.
È un po' foto... Sì,
un cinghiale di carta in mezzo alla strada,
un po' dubbiose, delle ombre un po' dubbiose.
Sì, effettivamente sembra proprio un cinghiale, tipo un cinghiale di carta. Sì, un flash sgranato così. Non è una bella foto, signori dell'arena, perché quella bella l'avevano usata. No, l'hanno usata, se la sono tenuta per il giorno dopo, che è l'originale, il famosissimo grosso esemplare di cinghiale in lungadige campagnola.
Ah, quello ancora di
quello del video, del famoso video.
Ma infatti, per recuperare, parlarne due giorni, il secondo giorno si sono messi a parlare di quella storia là. No, e poi a parte quello parlano anche di un po' come potrebbero evitare, parlano di alcuni, le torricelle, il Vaio del Squaranto con i loro boschi sono vie d'ingresso verso la città, dal Montorio per arrivare, ma chi se ne frega.
Quindi i boschi vicino alla città sono un problema perché sono l'ingresso verso la città. Quindi
per i cinghiali, perché dicono,
tiriamo via i boschi, no?
Sì, perché dicono fino al 2010 erano tipo un centinaio, adesso bam, ci è andato dentro, sono quasi 1000 sti cinghiali. Vabbè, tra l'altro... dov'è che lo dicono? Eccolo qua, l'assessore regionale alla caccia Giuseppe Pan: non sono rilevanti per colture e agricoltori, ma interessano molti habitat e ambiti ecologici di rilevanza comunitaria. Cioè, nel senso, non fanno particolare danno i cinghiali, a meno che non sei in scooter e ti incorni senza corna. Allora lì è un problema. E abbiamo le ultime due chicche.
Sempre per la rubrica I nostri amici animali.
Sì, per i nostri amici animali. Il Papa: allattate i bimbi qui nella Sistina. E
gli animali, i bambini o il Papa?
Chi vuoi? Tutti.
Libera interpretazione.
La questione dell'allattamento, dai.
Esatto, infatti la Cappella Sistina per un giorno diventa una sorta di nursery. E... che cosa succede? Non l'ho capito io tutto, anche se l'ho letto, è 10 righe. I bambini, cioè, dicono venite ad allattare i bambini della Cappella Sistina perché non sono abituati. Secondo me neanche i preti sono abituati a vedere allattare i bambini. Dicono venite ad allattarli. E i bambini infatti lo dicono, non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente.
La prima volta con le mamme.
La prima volta con le mamme. Si ricordano solo la loro. E, a stare chiusi in un ambiente anche un po' caldo. E non sono abituati a essere vestiti così per una festa tanto bella come oggi. Si sentiranno un po' a disagio in qualche momento. Incomincerà una a piangere e poi sarà un concerto. Questo è il virgolettato, non so se del Papa o di un vescovo che se la vede malissimo la situazione. Cioè, un disastro totale.
Secondo me tipo è stato il Papa Francisco che dopo le sberle, i scappellotti delle volte scorse un po' una seconda giovinezza. Ha detto allora, cose da fare nel 2020 che non ho mai fatto. Organizzare una mega poppata.
Allattata di gruppo.
Un allattatoio.
E tra l'altro, no, non ce l'ho tra l'altro, c'è un altro articolo che riguarda il mercato ittico, e penso che sia anche l'ultimo di questa puntata purtroppo. E dice così, la rivincita delle ostriche italiane su quelle francesi. Che cosa succede? Che
tra sovranismo alimentare.
Esplosioni delle ostriche, tra Natale e Capodanno un sacco di ostriche mangiate in Italia, le hanno comprate, tante. E comunque non riescono, quelle francesi sono più buone e costano di meno, c'è scritto. Quindi non so, fine della puntata. Era più bello quello del Papa.
E ci vediamo alla prossima.